L'hanno ribattezzata la Villetta degli Orrori. Via Perugia, il 2 novembre del 2007 viene trovata morta Meredith Kercher.
Da ieri pomeriggio gli atti dell'inchiesta relativa all'omicidio di Melania Rea sono passati ufficialmente alla Procura della Repubblica di Teramo.
Era il 26 novembre del 2010 quando Yara Gambirasio a Brembate stava facendo un percorso che aveva già fatto centinaia di volte, ma quella sera non tornò più a casa.
22 giugno 1983, Emanuela Orlandi esce da casa, in Vaticano.
Cold cases, senza giustizia, i 30 minuti di cronaca per le orecchie di tutti. Bentrovati ad una nuova puntata di Cold Cases Senza Giustizia, il programma dedicato alla cronaca nera di radiofonica.com. In studio Francesca De Martino. In queste ben 8 puntate trasmesse si è sempre seguito un filo conduttore riguardante una tematica purtroppo molto attuale: la violenza sulle donne in tutte le sue sfaccettature. Abbiamo affrontato casi di cronaca nera con sole protagoniste donne, di tutte le età ed aventi in comune lo stesso brutale destino, per mano di uomini addolorati e di conseguenza spietati. A rompere questo filo conduttore di morti ingiuste riguardanti donne, questa nona puntata sarà un caso di cronaca recente, con vittima un giovane uomo, Mario Biondo. È proprio di lui che parleremo scrutando la cronaca nera da altre vesti. Tutto iniziava il 22 giugno 2012, quando Mario Biondo, 30 anni, originario di Palermo ed allora cameraman a Madrid per le TV spagnole, si sposava nella bella Taormina con una nota giornalista spagnola, Raquel Sánchez Silva. Una storia da favola la loro, nata dietro le quinte dei set spagnoli un anno prima, in Honduras, dove lei era inviata per la versione iberica dell'Isola dei Famosi e lui lavorava come operatore. Subito si erano innamorati, tanto da convolare a nozze l'anno dopo in Sicilia. Un matrimonio seguito da tutte le TV spagnole e raccontato appunto come una favola. Un idillio destinato a durare pochissimo. Il 30 maggio 2013 Mario viene trovato nel salotto del suo appartamento dove viveva insieme a Raquel. Suicidio, aveva stabilito la polizia spagnola, un'ipotesi che non ha mai convinto la famiglia del giovane. La procura di Palermo ha infatti poi deciso di aprire un fascicolo sulla morte del bel cameraman. Ma perché è stato subito archiviato dalla polizia spagnola come suicidio? Mario, nell'ultimo periodo, accusava un malessere interiore. Raquel cosa sapeva o cosa non ha voluto rivelare? Torniamo indietro ad analizzare la scena del crimine e tutto ciò che se ne collega attorno. Mario Biondo è stato ritrovato dalla domestica nel pomeriggio del 30 maggio 2013. Intorno al collo del 31enne era stretta una lunga sciarpa, che era poi stata legata allo scaffale della libreria con l'estremità opposta. Secondo le ricostruzioni degli investigatori spagnoli, Mario si sarebbe impiccato. Un evento che suona strano ai familiari e ai suoi vecchi amici. Il 31enne sembrava un uomo felice e soddisfatto della sua nuova vita a Madrid. Era sempre sorridente accanto alla sua Raquel. Il giovane cameraman palermitano appariva così nelle riviste spagnole. La sua ultima notte pare comunque essere avvolta nel mistero. Nessuno vuole parlare di lui e nessuno se ne ricorda. L'ultimo ad averlo visto ed averci parlato è stato David Ortiz, un cameriere. Avevano parlato del più e del meno, ridendo e scherzando, tanto che l'uomo il giorno seguente, sentendo parlare della morte di un certo Mario, non credeva mai potesse parlarsi di lui, ma magari di un altro Mario che lavorava a MasterChef Spagna. Se Mario veniva visto nel quartiere, era sempre con Raquel, a pranzo e a cena. Ma quali sono state le ultime persone che lo hanno visto vivo? La vicina di casa, Heidi, lo avrebbe visto uscire alle 20:30. Queste le uniche dichiarazioni rilasciate. Molto probabilmente, però, la stessa avrebbe potuto aver sentito o visto qualcosa di più, poiché la terrazza di Mario e di Raquel erano comunicanti alla sua ed ogni piccolo rumore si sarebbe sentito perfettamente. Vilma Graziella, la domestica, l'ultima ad aver parlato con gli inquirenti, non si è mai sbilanciata di più a raccontare o a rivelare qualcosa della coppia, oltre a descrivere come aveva ritrovato il corpo. Resta il fatto che come Mario è stato ritrovato ancora è da chiarire. Per la polizia indossava dei pantaloni a righe di colore verde scuro, per il medico legale erano marroni e a quadri. L'avvocato spagnolo della famiglia Biondo, Daniel Gomez di Arriba, a riguardo afferma che è impossibile che se la polizia e il medico legale siano entrati anche con poco tempo di differenza abbiano visto un colore diverso del pantalone. Sempre secondo la polizia spagnola, con certezza Mario sarebbe morto nell'arco temporale che va dalle 4 alle 6 del mattino. Nessuno lo avrebbe ucciso e sarebbe stato solamente un incidente. Raquel, in tutto ciò, racconta alla polizia che la famiglia di Mario, quando era arrivata in Spagna, al suo racconto dell'accaduto non era rimasta sorpresa, soprattutto la sorella di Mario, presentandolo come un gioco che facevano da bambini e che in quel caso sarebbe finito male. Ma Raquel dove racconta di essere quella notte? A riguardo si suppone che si trovasse in Plasencia a trovare uno zio malato, ma non si è mai verificato con certezza. Sentiamo la ricostruzione di Linea Gialla La 7 sulla scena del crimine, con le opinioni della madre che non crede assolutamente ad un suicidio, ma ad un omicidio premeditato di gruppo.
Guanti della moto, ancora c'è il suo odore. Lui entrava dentro casa, la mia casa si illuminava quando arrivava lui. Tutti gli amici possono confermare, tutti i colleghi di lavoro possono confermare la personalità di Mario, che tipo di persona era Mario. Ecco perché non abbiamo mai creduto al suicidio, mai.
Questa non è soltanto la convinzione di una madre disperata che cerca la verità per suo figlio. Oggi, infatti, c'è un atto della Procura di Palermo che parla chiaro. Siamo di fronte ad un omicidio con premeditazione.
Quella non era la scena, quella era solo una messa in scena che hanno voluto far credere a un suicidio. Ma chi ci ha voluto credere?
E allora, ripartiamo proprio dalla scena del ritrovamento del corpo di Mario e osserviamo gli indizi che la stessa può fornire.
Perché una persona con un minimo di sale sulla zucca già doveva capire che quello era un impossibile suicidio.
Mario viene ritrovato morto nella sua casa di Madrid, con una sciarpa fissata alla libreria che gli stringe la gola. E tutte quelle lattine di birra nel soggiorno dove Mario è stato rinvenuto, chi le ha bevute? Dalle analisi effettuate dal medico legale, Mario ha un tasso alcolemico pari a 0,56, l'equivalente di 2 birre. Ma c'è un altro elemento che non convince Santina, la madre di Mario.
Ma mi immaginate una persona di 80 kg che prova a strattonare? Ti devi strattonare per arrivare a soffocarti. Con una pashmina di seta, con un solco profondissimo, me lo devono spiegare.
E allora, che cosa potrebbe essere davvero accaduto a Mario quella sera? Santina è convinta che questa potrebbe essere la scena dell'omicidio.
È uguale a quello che hanno fatto a mio figlio.
Noi non sappiamo molto di quello che Mario ha fatto quella sera. Quello che emerge dagli atti della polizia spagnola è che una vicina di casa dichiara di averlo visto alle 20:30 del 29 maggio. Mario si sta allontanando velocemente. Forse aveva un appuntamento? E quelle voci sulla presenza di Mario in un night e i pagamenti fatti con la carta di credito sono vere?
Dai fascicoli che abbiamo noi, alla polizia non risulta nessuna di queste dichiarazioni.
Santina, con il passare dei giorni, cerca di ricordare ogni dettaglio, ogni parola che possa aiutarla a trovare una spiegazione alla morte di suo figlio.
L'ultima scena che ho di Mario, che con la moto sale sulla nave e se ne va. Da allora non l'ho visto più, mio figlio.
Devo dire che quel giorno è partito che aveva litigato con sua moglie. Mi ha accennato dopo qualcosa, però in questo momento non posso dirlo.
Che cosa non può dirci, Santina? E perché?
Sono sicura che Mario ha scoperto in quel periodo, in quei giorni imminente alla sua morte, qualcosa che ha dato fastidio di molto grave, che poteva distruggere qualche persona, l'immagine di qualcuno. Io penso che c'entri il privato.
Raquel, nella sua deposizione resa alla polizia dopo la morte di Mario, dichiara che in quegli ultimi giorni suo marito era depresso e che aveva pensato al suicidio. Però soltanto 5 giorni dopo, la stessa Raquel ne dà una descrizione completamente diversa. Mario era felice e avevano progetti per il futuro. Perché Raquel cambia versione? E poi, perché in Spagna questa storia è stata messa a tacere così velocemente? Oggi Raquel è di nuovo al lavoro, sostenuta dall'affetto dei colleghi spagnoli, sempre più inavvicinabile. Lei lo ha già dichiarato con certezza. È stato solo un incidente. La famiglia e gli amici di Mario, invece, non ne sono così certi. Vogliono sapere come stanno davvero le cose.
Perché questo odio nei confronti di mio figlio? Perché?
E nei momenti in cui l'assenza di Mario diventa insopportabile, questi video girati con gli amici d'infanzia in un garage e con pochi mezzi diventano per tutti ancora più preziosi.
Ci incontravamo per vedere un film e poi finivamo fino alle 4 del mattino in mezzo alla strada con la gente che credeva fossimo pazzi con le videocamere a girare vestiti da idioti.
Avevamo sempre il sorriso.
Niente potrà occultare o mettere un'ombra su questa figura.
Io voglio solo giustizia. Io non voglio vendetta. Io voglio giustizia. Giustizia.
Continuiamo a sentire le opinioni del fratello e del legale italiano Antonino Palazzotto sulla scena del crimine in un servizio sempre a cura di Linea Gialla La 7.
Mario Biondo è stato ucciso. Di questo sono certi i genitori del giovane palermitano e lo affermano con forza attraverso le parole di Andrea, uno dei fratelli di Mario.
Quindi secondo me è proprio stata una messa in scena tutto l'inizio.
Il suo corpo viene ritrovato appeso ad un gancio della libreria con un foulard stretto attorno al collo.
Noi non ci abbiamo creduto mai.
I piedi di Mario poggiano a terra e le ginocchia sono leggermente piegate.
Il dato già di per sé è oggettivamente incompatibile con una ipotesi di suicidio.
Questo fa pensare ad Andrea che forse suo fratello non può aver fatto tutto da solo.
Secondo me Mario ha scoperto qualcosa che non doveva scoprire. Qualcuno che Mario si fidava e l'hanno fatto fuori così.
Ma non la pensano così gli inquirenti spagnoli, che chiudono rapidamente questo caso come suicidio. Mario è rimasto vittima dei suoi stessi vizi.
L'hanno definito come un cocainomane, una cosa che non è assolutamente vera.
E restano ancora tanti elementi da chiarire, a partire da quel messaggio visualizzato sul cellulare di Mario 2 ore dopo la sua morte.
Sono andato a guardare sul cellulare il suo ultimo accesso sull'applicazione WhatsApp e ho visto che risale alle 6 del mattino.
Secondo la perizia del medico legale, Mario è morto alle 4 del mattino.
Morto alle 4, alle 6 del mattino, il cellulare chi l'ha toccato?
Ma c'è un altro elemento che non convince i familiari di Mario e il loro legale.
Mario, agli arti inferiori, presentava dei traumi, il che avrebbe dovuto far insorgere, sia pure in termini di dubbio, che Mario potesse essere stato ucciso.
In più, al momento del ritrovamento del corpo, Mario è completamente vestito. Come poteva essere un gioco erotico? Ma allora chi c'era quella sera con Mario? Certo non Raquel. Lei quella sera è a 300 km da casa per fare visita ad uno zio. Ed oggi che la favola di Mario si è conclusa, Raquel è tornata alla sua vita di sempre. Ormai è un'estranea per questa famiglia, rimasta sola nella ricerca della verità.
Dopo quello che è successo, lei è sparita, dov'è? Perché non è con noi? Perché non ci aiuta a scoprire la verità? Dov'è?
Oggi la Procura di Palermo vuole ripartire da zero. Ha aperto un nuovo fascicolo contro ignoti ed ha disposto per il 16 dicembre prossimo la riesumazione del suo corpo per una nuova perizia autoptica. E in attesa di una risposta certa, la famiglia continua a battersi perché il nome di Mario non venga più infangato.
Sono tante cose che mi ha trasmesso, perché per me era come un idolo lui. Anche, cioè, il fratello più grande per me era l'idolo, perché era veramente una persona perfetta. Era fantastico. Un giocherellone. Un bambinone a volte. Così, con i suoi sorrisi, le sue prese in giro, perché comunque spesso prendeva in giro mia madre, mio padre. In modo scherzoso, ovviamente, quindi. E io che sempre che ci andavo dietro.
Terribile.
I nostri progetti erano tutt'altri, quindi di vivere sempre una vita insieme, di invecchiare insieme. Io spero sempre che Mario non ci abbia mai lasciato.
Abbiamo ascoltato grosso modo la situazione della scena del delitto, ma continuano a presentarsi tanti dubbi. Le sue gambe, leggermente piegate, poggiavano a terra. Numerose lattine di birra rinvenute in casa, quando dall'autopsia il medico legale rileva un tasso alcolemico pari a 2 o 3 massimo lattine di birra. Dalla Spagna viene descritto vittima dei suoi stessi vizi, e per questi vizi si intende la cocaina. Una moglie che sembra dare solo informazioni negative. Sentiamo nuovamente un estratto di Linea Gialla, la 7, che assembla tutti questi dubbi.
Che cosa è successo davvero a Mario Biondo la sera del 30 maggio scorso? È un suicidio o un omicidio? A Madrid il caso viene chiuso in fretta. Mario si è impiccato.
Nelle conclusioni del medico legale si parla di presumibile suicidio.
Ed è proprio questa conclusione che non ha mai convinto la famiglia di Mario Biondo.
Noi conosciamo Mario, quindi non è da lui.
Chi invece sembra certa che possa essersi trattato di un incidente è Raquel Sánchez Silva, la moglie di Mario, nota conduttrice televisiva spagnola. Ascoltata dalla polizia locale poche ore dopo il ritrovamento del corpo di Mario, ne fornisce questa descrizione: depresso e cocainomane.
Un Mario così non lo conosce nessuno, ce lo conosce solo lei.
Ed è in quel momento che le loro strade si dividono definitivamente. Raquel riprende la sua vita di sempre, mentre la famiglia di Mario prosegue nella ricerca della verità.
È stato tutto premeditato. Il mio fratello ha scoperto sicuramente qualche cosa, sicuro.
Il 30 maggio scorso Raquel non è in casa. Prova più volte a chiamare Mario al telefono, ma lui non risponde. È la loro governante ad andarlo a cercare. La scena che si presenta agli occhi della donna è agghiacciante. Il corpo di Mario è senza vita. Una sciarpa di seta stringe la sua gola. Mario è completamente vestito. Le gambe sono piegate e i piedi poggiano sul pavimento.
Il dato già di per sé è oggettivamente incompatibile con una ipotesi di suicidio.
E quella libreria, fissata semplicemente con dei tasselli, avrebbe potuto davvero sostenere il peso di Mario? Accanto al suo corpo vengono rinvenute numerose lattine vuote e posacenere pieni di sigarette. Eppure, dall'analisi del medico legale, risulta che Mario ha bevuto soltanto 2 birre. E allora, chi c'era con lui quella sera?
Mario è morto il 30. Mario non è morto, Mario è stato ammazzato.
E se invece diamo per vera l'ipotesi del suicidio, cosa poteva nascondersi dietro quel sorriso?
È contenta di prendere il marito il più presente biondo Mario?
Sì.
Che sognava?
In italiano, sì.
Queste immagini sono state girate nel giorno del suo matrimonio con Raquel, soltanto un anno prima della sua morte. Qui Mario è felice ed ha tanti progetti professionali che si stanno per realizzare.
Lui era determinatissimo, doveva riuscire a fare una cosa, non lo fermava niente e nessuno. Infatti, voleva, il suo sogno era diventare regista, infatti, c'era quasi riuscito.
Ed è con i suoi fratelli, con cui Mario ha mantenuto un rapporto speciale, che scambia gli ultimi messaggi prima di morire. L'ultimo messaggio inviato da Andrea risale a 6 minuti dopo la mezzanotte. Ma a quel messaggio Mario non risponde. È solo un caso? Soltanto dopo la sua morte, Andrea si accorge che l'ultimo accesso dal cellulare di Mario avviene alle 5:59. Eppure il medico legale fissa l'orario della sua morte alle 4 del mattino.
Già da questo è chiaro, è evidente che c'è qualcuno che ha toccato quel cellulare.
E c'è un ulteriore elemento a destare dubbi nella famiglia.
Io appena vidi Beniconferenza mi ha ribadito che mio fratello non aveva assolutamente nessun segno in tutto il corpo. L'unico segnale che mio fratello aveva solo un graffio del gatto nel braccio.
Soltanto in un secondo momento emergerà la verità.
Mario, agli arti inferiori, presentava delle ecchimosi.
Ed è sulla base di questo dato che viene riaperto il caso. Un fascicolo contro ignoti presso la procura di Palermo ipotizza il reato di omicidio con premeditazione. La famiglia di Mario, infatti, non può credere che li abbia lasciati così, senza preoccuparsi del loro dolore.
Ci amava davvero, veramente, tantissimo. Quindi mi sembra strano che non ci avrebbe degnato neanche di un messaggio.
E vogliono ricordarlo come in queste immagini, quando poco più che un ragazzino si divertiva a girare cortometraggi con il suo sorriso e la sua travolgente voglia di vivere.
Novembre scorso, la famiglia, a causa dell'immagine distorta del figlio diffusa dalla stampa spagnola, chiese la riesumazione della salma ed il controllo del computer e del telefono cellulare, dove vi si sarebbero concentrati gli ultimi istanti di Mario Biondo. A dicembre i risultati. Riviviamo quel giorno di dicembre con Chi l'ha visto, Rai 3.
E ci sono importanti novità per il cameraman palermitano italiano che si è sposato con la bella giornalista spagnola ed è stato trovato morto nella loro casa. È stata fatta la riesumazione, un atto tristissimo prima del Natale, ma è quello che hanno voluto fortemente i suoi familiari, cioè la riapertura delle indagini. Il caso infatti era stato archiviato per la giustizia spagnola come suicidio, ma forse la procura di Palermo potrà scoprire qualcosa di diverso. Anche Ercole Rocchetti, il nostro inviato, era lì quel giorno, carico di angoscia ma di speranza per la verità e la giustizia, con Olivia Palmieri.
È quasi un secondo funerale, quello a cui abbiamo assistito il 23 dicembre scorso a Palermo. Una riesumazione che ha fatto e farà ancora tanto rumore. Si è dovuti partire proprio da questo atto doloroso per appurare se Mario Biondo si sia davvero suicidato oppure sia morto per mano di qualcos'altro. È un provvedimento importante e sofferto che la procura di Palermo, che sta indagando per omicidio premeditato a carico di ignoti, ha dovuto chiedere alla famiglia Biondo per poter far luce su questa oscura morte. Ad attendere questo giorno c'erano soprattutto i media spagnoli, che non si aspettavano una decisione del genere da parte degli investigatori italiani.
È stato dolorosissimo rifare di nuovo un'autopsia su mio figlio. Evidentemente, se questo serve, il contributo può dare un contributo per la ricerca della verità, sono disposto a tutto, anche a morire di dolore, ma voglio la verità.
Il corpo ancora senza pace di Mario Biondo era già stato oggetto di una precedente autopsia solo 7 mesi prima da parte delle autorità spagnole, che avevano archiviato il caso praticamente subito come suicidio. Come ricorderete, il cameraman palermitano era stato ritrovato impiccato a Madrid nell'appartamento della moglie, la nota conduttrice televisiva Raquel Sanchez Silva, che Mario aveva sposato appena 11 mesi prima.
Io ritengo che questo atto sia un incipit, soltanto un inizio di un'attività di indagine che è nel suo pieno svolgimento e dalla quale noi ci aspettiamo che vengano chiariti molti e molteplici punti che ad oggi sono oscuri e che fanno propendere e pensare che Mario certamente non si sia potuto togliere la vita con quelle modalità che hanno voluto farci credere.
Molti in Spagna si attendevano oggi a Palermo anche la presenza di Raquel Sanchez Silva, la moglie di Mario, che da tempo non ha più rapporti con la famiglia Biondo. Da quanto trapela, infatti, sembra che proprio a ridosso della resumazione di Mario, la presentatrice abbia interrotto la registrazione di un programma televisivo a cui sta lavorando.
Io non lo credevo possibile, però non era un'ipotesi da scartare, perché oggi in definitiva si sta riesumando suo marito. Ma visto quali sono i rapporti con la famiglia di Mario, penso che sia stata la cosa più logica. Per non creare una situazione più conflittuale di quanto già non sia, perché è già molto problematico riesumare un cadavere per fare ulteriori indagini. Penso che sia stata la cosa migliore che non sia venuta.
Il pubblico ministero Jerry Ferrara ha comunque ottenuto tramite rogatoria internazionale la disponibilità ad ascoltare Raquel Sanchez Silva in territorio spagnolo. Quest'ultima, va ribadito, non riveste il ruolo di indagata, ma solo di persona informata sui fatti. Tuttavia, l'ultima parola spetta sempre allo stesso giudice di Madrid che ha già archiviato il caso, il quale non ha ancora dato l'ok sui tempi e sulle modalità dell'audizione. Gli inquirenti italiani vorrebbero ascoltare anche altre persone che potrebbero fornire informazioni utili alle indagini. Solo in questo modo potranno essere chiariti tanti interrogativi lasciati insoluti dagli inquirenti iberici. Non è stato infatti finora possibile accertare in che modo si sia impiccato a quella libreria per mezzo di una pashmina. Un telo di lunghissime dimensioni che non dovrebbe lasciare segni, ma che al contrario sul collo di Mario sembra fossero molto vistosi.
Sul collo di Mario vi sono, per detta del medico necroscopo, dei segni omogenei e lunghi, quindi senza alcuna discontinuità, che sono segni tipici dello strangolamento e non dell'impiccamento.
Una famiglia lasciata completamente sola, poiché la moglie Raquel ha preferito mantenere il silenzio per il rispetto del marito e della giustizia spagnola. Questo silenzio che però si trasforma in un giallo nel giallo, quando la stessa Raquel, ad un mese esatto della morte del marito, sarebbe stata in vacanza alle Maldive. Una moglie strana, come se volesse nascondere qualcosa, si allontana dalla famiglia di suo marito senza motivazioni credibili. Continua poco dopo quella che dovrebbe essere una tragica perdita, la sua vita in maniera spensierata. Dichiarazioni le sue che cambiano. All'inizio descrive Mario come depresso e intento al suicidio e in una seconda dichiarazione spensierato e felice. Un profilo, quello di Raquel, che non convince nessuno. Per la famiglia Mario Biondo aveva scoperto qualcosa che non poteva sapere, poiché avrebbe potuto danneggiare l'immagine di qualcuno. Questa la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso, quella la causa che avrebbe rotto un legame sentimentale così forte. Cold Cases Senza Giustizia torna martedì prossimo alle 16.45. Ricordate di mettere mi piace alla pagina Facebook Cold Cases Senza Giustizia, dove troverete podcast e aggiornamenti. Buon ascolto su radiofonica.com. Un saluto da Francesca De Martino. Alla prossima.